Parliamo di una grande casa editrice, storica casa editrice milanese di Hoepli. Circola da alcuni giorni la notizia dell'imminente chiusura di Hoepli, casa fondata dallo svizzero Ulrich Hoepli a Milano nel 1872. Chiusura non ancora certa, gli 89 dipendenti hanno ricevuto però un preavviso di cassa integrazione, l'azienda non riesce a pagare i salari regolarmente. Il 18 febbraio c'è stato l'incontro tra i rappresentanti di Hoepli e i sindacati. Domani, 25 febbraio, si riuniranno gli azionisti, che probabilmente decideranno per la liquidazione della casa editrice, vedremo. In attesa di questo ultimo responso, comunque, raccontiamo cos'è stata e cos'è stata fino a oggi Hoepli per Milano, per il pubblico di lingua italiana, per la città, per la cultura di questa città. Io saluto, lo farà per noi, Cristina Battocletti, scrittrice pluripremiata, giornalista, critica cinematografica, ideatrice di Poetry and the City all'interno di Book City Milano. Buongiorno Battocletti, benvenuta.
Buongiorno e grazie.
Allora, cosa rappresenta e cosa ha rappresentato Hoepli per Milano? La prima domanda è obbligatoriamente questa. E quali sue attività hanno segnato la vita culturale milanese?
Sì, certo. Allora, Hoepli rappresenta per tutti, per i milanesi e per me, che sono anche un emigrato ormai da 30 anni a Milano, un punto di riferimento storico per la cultura e non solo. Volevo solo fare una piccola precisazione. Fonti interne mi dicono che non è così terribile la situazione.
Ah, meno male.
Sì, vorrei un pochino rassicurarvi, perché sembra che certamente ci sia un caso, certamente ci scatterà probabilmente la cassa integrazione per 13 settimane, ma stanno continuando a combattere per portarla avanti. Almeno la casa editrice non andrà toccata perché funziona. Per quanto riguarda la libreria, certo c'è una difficoltà dovuta anche molto all'e-commerce, ma per esempio io, che lavoro al Sole 24 Ore, sono stata in cassa integrazione molto tempo, però siamo qua ancora vivi e vegeti e in salute, quindi io mi auguro che la casa editrice reagisca e che la cittadinanza reagisca e vada a comprare lì. Potremmo fare anche della resistenza e cercare di aiutare questa casa editrice, che ha voluto dire moltissimo.
Un po' meno Amazon e un po' più andare di persona a comprare libri. È una vecchia battaglia, anche se è una battaglia di posizione, di tentare di limitare i danni. Comunque con piacere accogliamo queste sue notizie dall'interno, che tolgono un po' di peso a questa notizia, che di per sé era parecchio greve se veramente si paventava la chiusura. Tornando al punto di vista storico, lo ricordavamo, 150 anni fa e oltre viene fondata questa casa editrice. E in che modo questo editore Ulrich Hoepli, per di più di origine e lingua madre non italiana, è diventato così importante per Milano?
Sì, è stata un'avventura bellissima. Lui è arrivato a Milano che aveva 23 anni e arrivava dalla Turgovia, da una famiglia di contadini molto, molto benestanti, però a 13 anni era già andato via, aveva lavorato come libraio a Zurigo, poi a Magonza, poi a Trieste, poi a Breslavia, e aveva anche riordinato una libreria al Cairo. Arriva a Milano perché? Per una questione di fiuto, secondo me, libresco, cioè ha detto subito dopo la riunificazione sicuramente c'è margine per una vita culturale di unificazione, e aveva ragione. Quindi lui prima di tutto rileva nel 1870, ricordiamo che arriva anche in un giorno importantissimo per Milano, ovvero il 7 dicembre, che è Sant'Ambrogio, e prende una libreria. Questa è una libreria, che è la libreria Lange, che stava nella Galleria dei Cristoforis, per farvi capire, tra Corso Vittorio Emanuele e via Monte Napoleone, ed era una strada coperta in ferro e vetro. E subito dopo decide di fondare anche una casa editrice, e ha una visione molto importante. L'Italia deve essere ricostruita, quindi i materiali debbono essere anche di instradamento tecnico. Quindi prima di tutto fa un dizionario di elementi della lingua francese, anche perché gli sono stati utili per la sua introduzione in Italia. Quindi dizionario francese-italiano, e poi fa un manuale, che è quello del tintore. Nel 1875, due anni dopo, arriva il manuale dell'ingegnere famosissimo, che è ancora in ristampa naturalmente con degli aggiornamenti, diventa fondatore, tra i fondatori della SIAE, e quindi è un elemento importantissimo della vita milanese. Dico solo che ha donato alla città il planetario, ha donato alla città una libreria in zona Porta Nuova, e poi tuttora è un momento bellissimo per i milanesi e non milanesi di acquisizione come me andare a cercare un libro lì, perché ci sono 89 dipendenti che ti spiegano e che sanno assolutamente qual è il titolo che cerchi, dove andarlo a prendere. C'erano anche delle acrobazie da parte dei dipendenti sugli scaffali molto alti. Una libreria che si è estesa cambiando varie sedi, poi se volete ve lo racconto, su 5 piani. È un posto dove trovavi tutto. È iniziato da un sapere tecnico per poi andare a quello umanistico. Volevo solo ricordarvi che ha pubblicato per primo un manuale di Weiss sulla psicoanalisi negli anni 30. Purtroppo ha pubblicato anche i discorsi del Duce negli anni 30, però anche libri importantissimi che sono stati, per esempio, l'architettura, lo sviluppo dell'architettura a Milano, insomma, e anche il manuale dialettale, quando scoprendo che dopo la Prima Guerra Mondiale gli italiani non si conoscevano affatto, in trincea avevano scoperto di non capirsi. Comunque tante cose ha fatto, non ultima nel 2001 ha fatto la Oepli.it, dove vendeva e-commerce libri, e ha venduto più di 1 milione di volumi. Dobbiamo far resistere questa realtà. Per me, da immigrata, è una consolazione andare lì e trovare personale competente, per esempio.
È stata molto chiara, Battocletti, ed effettivamente Oepli è un caso non unico nel panorama italiano, ma comunque piuttosto raro, di editoria che così profondamente intreccia la sua vita, il suo successo, la sua esistenza stessa con il substrato culturale della città a cui appartiene. Oepli, per i milanesi oggi che cos'è?
Beh, Oepli io lo considero un milanese, o il simbolo di quanto Milano sappia accogliere le persone immigrate e dare tanto a queste persone, se le persone si riconoscono nella città e nella sua fattività. Allora c'era un detto, un motto a Milano: se non trovi un libro vai da Oepli, cioè tu sai che lì hai la sicurezza di trovare sia materiale tecnico sia materiale umanistico. Penso per esempio a quando non riesci a trovare non riuscivi, perché ormai non è più così con l'e-commerce, un manuale in lingua straniera o un libro in lingua straniera, andavi da Oepli. E poi soprattutto è il simbolo della ricostruzione. Oepli ha avuto nella Seconda Guerra Mondiale il magazzino bombardato e la libreria bombardata, che da piazza, che da via De Cristoforis, dalla galleria De Cristoforis, si era trasferita a un certo punto alla via Berchet. Bene, dopo il bombardamento ha preso un piccolissimo negozio in via Matteotti 12, e lì aveva fatto un famosissimo libro di giocattoli che è un capolavoro di cartotecnica. E a questo proposito ricordo per i bambini che uno dei primi libri è stato Pierino Porcospino, ancora quell'immagine meravigliosa di questo Pierino con le dita lunghissime sull'immagine in copertina, ancora è nell'immaginario di tutti noi amanti dei libri. E poi è stato costruito su un terreno che giustamente ha pensato potesse essere utile per la libreria, un grande edificio costruito dagli architetti Figini e Pollini, molto avveniristico, quello che adesso è attualmente la sede della Oepli Libreria e Oepli Casa Editrice, e ne ha fatto un simbolo di ricostruzione della città. E poi da 2 piani in cui i gli avventori potevano prendere da soli dagli scaffali i libri, anche questo era una cosa nuova, che un tempo non si faceva, era sempre il libraio che andava a prendere negli scaffali, è passata a 5 piani e poi a 6 piani, vai lì e ti perdi, e lì trovavi tanti amici, e trovi sempre tanti amici quando vai alla Ripley, perché trovi sempre qualcuno che ama i libri.
E poi soprattutto, lo ricordava Battocletti, anche l'importanza di avere a che fare con personale preparato, competente, che ama il suo lavoro. Quanto fa la differenza avere un libraio che ti sa consigliare, ti sa indirizzare, ti sa dire dove trovi quella specifica cosa. È una ricchezza che il digitale non può darci, con la quale non può competere. Dovremmo starci forse più attenti in generale quando si acquistano libri. Io ringrazio Cristina Battocletti, siamo contenti di sapere dalle sue fonti, come si dice in questi casi, che Ripley non rischia molto probabilmente la chiusura. Magari ci sentiamo anche nei prossimi giorni e facciamo il punto quando avremo qualcosa di più chiaro di cui parlare per il futuro. Per quanto riguarda passato e presente, grazie per averceli raccontati, Cristina. A risentirci.
Molto volentieri, grazie.